e il movimento migratorio. Qui si parla di emigrazione. Con lo sviluppo dell'industria locale, la tendenza dell'emigrazione diminuì. Soltanto l'emigrazione temporanea continuò ad avere un certo rilievo, ma si trattò per lo più di uno spostamento periodico di scalpellini, muratori, operai, minatori e badilanti e diretto verso la vicina Francia meridionale o verso la Svizzera. Un'altra forma di migrazione era il pendolarismo verso gli stabilimenti industriali situati nell'area milanese. Eugenio Balconi ci ricorda che alcuni suoi parenti emigrarono tuttavia anche nelle Americhe. Di essi qualcuno tornò in paese. Coloro che si recarono in Svizzera alla ricerca di un lavoro più qualificato, invece, tornarono tutti. Un esempio è quello riportato dal signor Agostini nel 1952, in seguito alla chiusura della SIAE, e decise di emigrare in Svizzera col fratello. L'emigrazione nelle Americhe. A proposito di emigrazione nelle Americhe, è di grande interesse la testimonianza della signora Luigia Piazza, il cui padre Giuseppe, nato nel 1894, lasciò Mercallo nel 1911 per recarsi a Detroit. Giuseppe partì solo, richiamato negli Stati Uniti da Carlo Marzetta, uno dei pionieri mercallesi, e dalla signora Rosa Marzetta. I due gestivano un salon laggiù e svolgevano attività di mediatori per favorire i matrimoni fra emigrati e compaesani italiani. Altre componenti della famiglia Piazza si erano precedentemente trasferiti là. I fratelli Piazza, Luigi e Pasquale, erano migrati a fine dell'Ottocento. Già il fratello di Carlo, Giuseppe, si era recato a Detroit e aveva inviato denaro a Mercallo a una certa signorina Sessa per garantirle il viaggio pagato in America. Desiderio di Giuseppe era di sposare la ragazza. Il matrimonio per procura tuttavia non avvenne. La giovane rifiutò di recarsi negli Stati Uniti. Col denaro del mancato matrimonio, Carlo poté lasciare Mercallo e raggiungere il fratello. La potente calamita che attrasse questi mercallesi a Detroit fu il lavoro. Esistevano là delle fabbriche di cemento. I Piazza, di professione scalpellini e negozianti in pietre, al paese di origine, si erano trovati in difficoltà a causa della contrazione della committenza. L'uso del cemento armato si stava diffondendo. Inoltre alcuni capostipiti della famiglia che avevano esercitato per anni l'attività di lavorazione del sasso erano morti di silicosi e i due fratelli decisero, pertanto, di tentare la sorte in un paese straniero. Mentre Carlo, dopo qualche tempo, preferì tornare in Italia, Giuseppe si stabilì a Detroit e vi rimase per 20 lunghi anni. In questo periodo svolse diversi lavori, fece anche il minatore e abitò in vari luoghi, fra cui Boston e altri centri dell'Illinois. Sapeva leggere e scrivere in americano, aveva frequentato una scuola serale negli USA. Ma l'attaccamento per la sua terra di origine non venne mai meno. Giuseppe non amava la vita in America. Quando si verificò la grave recessione economica del 1929, Giuseppe avvertì le prime difficoltà nel trovare lavoro. Dopo 5 anni di occupazioni saltuarie, nel 1934 decise di rientrare in Italia. Immigrazione. Se il fenomeno emigratorio subì una battuta di arresto dal secondo dopoguerra, per contro si presentò a Mercallo il fenomeno opposto. Intere famiglie provenienti dal Veneto e dal Bergamasco si stanziarono in paese e nelle aree attigue, importando nuovi costumi e usanze. Infatti, negli anni 50, l'immigrazione del sud divenne consistente e provocò un aumento della popolazione, oltre a una espansione urbanistica e a un dilatarsi dell'abitato. I Veneti. Quando parliamo di immigrazione dal Veneto, dobbiamo distinguere due tipologie di migranti: coloro che vennero a Mercallo per svolgere attività connesse alla campagna e coloro che si recarono in questo paese attratti dalla possibilità di lavoro nelle industrie. Una prima testimonianza di famiglia immigrata dal Veneto è quella del signor Carlo Toson, proveniente da Cervarese, Santa Croce, provincia di Pordenone, un piccolo centro agricolo ai confini fra Vicenza e Padova. La sua era una famiglia numerosa, composta dai genitori e da 9 figli. I genitori erano contadini e lavoravano come affittuari nel latifondo del signore locale. Nel 1936, a causa della carestia, il padre di Carlo, Ettore, decise di venire a Mercallo per verificare se vi fossero delle migliori condizioni di vita e di lavoro. Altra zona valutata per trasferirsi era stata Lanio Pontino, ma era piuttosto lontano ed Ettore predilesse Mercallo. Alcuni suoi amici vi erano giunti qualche anno prima. Il suo fu un lungo viaggio, 300 km in 3 giorni, percorso in bicicletta. Giunto in paese, tramite l'interessamento di alcuni mediatori locali, riuscì a trovare una sistemazione alla cascina Mirabella. Inizialmente fu ospitato dai Salina. La famiglia lo raggiunse presto. Le loro masserizie giunsero col treno. L'arrivo di Ettore fu il primo dei ben 60 nuovi arrivi da Cervarese e Santa Croce. Altre famiglie lo imitarono, i Faccin, gli Agostini, i Cimiltani. Ettore lavorò alla Mirabella 80 pertiche di terra e allevò alcuni animali da cortile e 10 mucche. Quando i suoi figli crebbero, il suo arrivo a Mercallo, il figlio Carlo aveva 14 anni, riuscì a farli inserire in alcune fabbriche locali. Ottenne perfino dall'ingegner Marchetti, padrone della SIAE, l'assunzione per i 2 figli. Questo provocò risentimento di molti mercallesi che lo accusarono di togliere il pane alla gente del posto. L'invidia non fu l'unico motivo che rese difficile l'immigrazione dei nuovi venuti. Se al loro arrivo e negli anni successivi la guerra aveva favorito il dilatarsi delle commesse in SIAE, negli anni che fecero seguito alla guerra il lavoro diminuì nettamente. Molti furono i licenziamenti. Il personale SIAE passò da 18.000 unità a 3.000. Nel 1946 Carlo, che aveva conseguito il diploma di elettricista d'aviazione, decise di recarsi in Alsazia Lorena. Partì con un gruppo di clandestini e raggiunse in treno la Savoia. Fermati dai carabinieri, gli italiani furono privati dei documenti. I 20 clandestini, fra cui Carlo, si gettarono dunque dal treno in corsa e dopo una rocambolesca fuga fra le montagne, in compagnia di una guida alpina, raggiunsero la regione francese. Condotti in un campo militare da uomini francesi, furono tenuti in uno stato di isolamento per 10 giorni. Avevano tutti zecche e pidocchi a causa delle loro soste notturne negli ovili. Al termine di questo periodo, i proprietari delle maggiori ditte della regione vennero per esaminare i clandestini. Carlo firmò un contratto di 3 anni per svolgere il lavoro di elettricista. Ma le condizioni di lavoro non erano le migliori che in Italia. In Francia era ancora in vigore il tesseramento per il pane. Gli stipendi erano bassi, il lavoro moltissimo. L'Alsazia Lorena era una regione distrutta. Per vivere, Carlo era costretto a svolgere più lavori di notte e lavorava in fonderia. Di giorno, per alcuni periodi, trasportò gli scarti dai macellai, finché non decise di tornare. Adducendo motivi di salute, nel 1947 tornò in Italia e non fece più ritorno in Francia. Completamente diverse furono le motivazioni che spinsero un'altra famiglia, qua veneta, a stabilirsi a Mercallo. Mi riferisco agli Agostini che nel 1937 immigrarono nel paese. È Luigi Agostini che ci racconta la storia della sua famiglia. Già alcuni parenti avevano raggiunto Mercallo. Fu così che il nonno nel 1937 decise di lasciare Canavese e Santa Croce per recarsi a Mercallo e lavorare nella fornace. Le sue figlie furono assunte a Varano, in filatura. Il padre di Luigi giunse in paese nel 1941. All'epoca Luigi aveva soltanto 2 anni. Trovò un buon lavoro in SIAE. La famiglia di Luigi viveva nel cortile del Furtin, l'attuale vicolo del forno. Quando Luigi ebbe 12 anni fu avviato il lavoro in fabbrica. Se il trasferimento degli Agostini fu originato da una carenza di lavoro nel paese natio e da una ricerca di nuove prospettive nelle industrie del Varesotto, non diverse furono le motivazioni che indussero la famiglia Gualandris a emigrare. Attilia Gualandris, meglio conosciuta in paese come Dori, racconta l'episodio del suo arrivo a Mercallo, avvenuto nel 1939. Il suo paese d'origine era Morengo, un centro situato nella campagna bergamasca. Già orfana di madre, Dori venne a Mercallo in compagnia del padre, dei 4 fratelli e della sorella suora. In paese erano precedentemente giunti alcuni parenti. La famiglia si stabilì in alcuni locali indipendenti nel centro del paese. Il padre, contadino, continuò questa attività nel nuovo luogo di residenza. Il fratello invece trovò impiego in uno stabilimento. Dori aveva 17 anni. Fu subito inserita come rocchettiera nella ditta Texitloes and Textiles di Varano. Più tardi fu assunta dall'opificio Bai di Mercallo. La sorella suora, Elvira, i meridionali. Numerosi furono anche coloro che abbandonarono le assolate terre del sud Italia per cercare una fonte di sostentamento in terra lombarda. Spesso il bisogno di lavorare indusse i capifamiglia a lasciare i propri cari nel paese per venire in nuova scoperta al nord, alla ricerca di un lavoro e di una nuova casa. A testimonianza di quanto affermato, citiamo la vicenda del signor Vincenzo Lamanna, camionista, che nel 1963 emigrò da Sella Superiore in provincia di Catanzaro. Aveva 12.000 lire in tasca. Vincenzo arrivò al nord in compagnia di 2 compaesani coetanei. Uno di loro si fermò a Milano, l'altro, un chirurgo, si recò a Pavia. Compirono il viaggio in automobile e al suo arrivo Vincenzo si stabilì a Comabbio. Avrebbe dovuto lavorare a Milano nelle metropolitane, tuttavia seguì il fratello che aveva trovato lavoro presso la fornace di Mercallo. Trovò un impiego alla Inis, dopo il lavoro andava a lavorare in fornace col fratello. La sua fu una vita inizialmente molto dura. Ogni mattina si recava a piedi da Comabbio a Cassinetta, sede della Inis. A Comabbio, tuttavia, e successivamente a Mercallo, dove si trasferì qualche mese dopo, l'inserimento nella nuova società fu immediato e lo ripagò in parte della nostalgia del suo paese e della sua bella casa al sud. Nel 1964 la moglie e la figlioletta di pochi mesi lo raggiunsero. Si stabilirono in una casa subaffittata. Quando Ines, l'affittuaria, reclamò lo sgombero dei locali, i Lamanna traslocarono al piano superiore dell'edificio. Nella casa di Mercallo nacquero gli altri due figli di Vincenzo. Fu l'ostetrica consortile, la signora Rachele di Ternate, a farli nascere e a portarli immediatamente in chiesa per battezzarli. A Mercallo e la Manna furono raggiunte anche da alcuni nipoti. I vecchi familiari, tuttavia, non lasciarono mai il paese di origine. E forse questa è una caratteristica peculiare dell'immigrazione meridionale rispetto a quella veneta. I primi veneti venuti a Mercallo furono i capifamiglia, seguiti poi da molti altri capostipiti e delle rispettive famiglie. Fra i primi immigrati dal sud riscontriamo invece numerosi giovani, raggiunti più tardi dallo stretto nucleo familiare, moglie e figli, ma non dai genitori. Conferma la regola generale la vicenda di Maria Zicchinella, vedova 6, iniziata con la venuta al nord del 1957 del marito Nicola. Assunto come stagionale in fornace da marzo a novembre, Nicola si trasferì con alcuni paesani di Sella Superiore a Mercallo. In 10 o più vivevano in una grande stanza nei pressi della fornace, messa a disposizione della proprietà, dotata di cucina. La vita di Nicola fu inizialmente molto dura. Per guadagnare qualche soldo in più da inviare alla moglie, lavorava anche di notte alla luce della luna. Facendo gli straordinari, riusciva a mettere da parte molto denaro. Ogni 12 giorni, ricordo la moglie, spediva 36.000 lire. Nel 1960 decise di affittare due locali e di far venire a Mercallo anche la moglie e la figlia. Comprò dei nuovi materassi e mobili usati. Il viaggio di Maria fu emozionante. In treno, in compagnia delle figlie, raggiunse Sesto Calende, provvista di salumi. La biancheria arrivò sempre col treno. Era inverno. Da Sesto un taxi raggiunse il paese. Faceva freddo e aveva nevicato. Il lago di Comabbio era gelato. Per Maria, la vista della neve fu un'assoluta novità. Le sembrò di essere giunta in paradiso. La sua vita a Mercallo non fu tuttavia paradisiaca. Una casa scarsamente riscaldata e un avvenire come operaia l'attendevano. Dopo 3 giorni dal suo arrivo, suo marito cercò di farla assumere alla ditta Bai, ma la stagione era ormai avanzata e non vi era lavoro. A Varano riuscì a ottenere un posto per la moglie e figlia quindicenne, rispettivamente come aiutante della levata, si tratta del cambio dei fusi, e come tessitrice. Per 7 anni Maria Zecchinella lavorò a Varano, poi per 11 anni alla Bai. Ma la sua prima esperienza di lavoro in fabbrica non può scordarla. Non capiva il dialetto lombardo, parlava soltanto meridionale e le era assolutamente impossibile comprendere i discorsi delle compagne di lavoro. Lavorava molte ore ed era costretta a recarsi al lavatoio di sera. Tuttavia Maria ancora oggi ama Mercallo. Le sue figlie, Maria e Anna, erano entrambe sposate e abitavano in paese. La mamma di Maria, ormai 92enne, abita a Sella. Maria le telefona ogni sera, ma non pensa di trasferirsi nuovamente al sud. Ormai è diventata una mercallese.